Buonasera a tutti, buonasera Massimiliano.
Ciao, grazie.
E buonasera Emilia. E benvenuti alla 18ª puntata di Prima di Morire. Vi spiego brevemente le regole del programma perché mi rendo conto che Prima di Morire è un nome un po' particolare, però vi giuro che non voglio parlare di morte. Anche se oggi comunque sia un pochino a livello collaterale, l'argomento morte verrà fuori, ma dopo scopriremo perché. Quello che voglio fare con voi è una chiacchierata quanto più onesta e sincera possibile. E quindi mi sono immaginato quando, nella vita di una persona, uno può essere al massimo sincero ed onesto, se non prima di morire, appunto, perché poi non ci sono conseguenze.
giusto.
E su cosa la faremo questa chiacchierata quanto più onesta e sincera possibile? La faremo sulla vostra incredibile e unica, perlomeno in Italia,
Sì.
attività, perché voi avete a Panicale,
Sì.
nel comune di Panicale, un allevamento di bisonti. Sbaglio?
Sì. Sì, è giusto,
E è
giusto.
unica e particolare, incredibile.
Molto, molto particolare, è una cosa che ha delle stranezze enormi, no? Se uno la pensa così. In modo abbastanza superficiale, poi dopo se vai a scavare in realtà c'è un collegamento importante fra l'Umbria, il Trasimeno
E
e il Bisonti,
bisonti, e
quindi.
dopo ne parliamo, infatti. Come prima domanda, però, voglio chiedervi molto in stile prima di morire: due persone che aprono un'azienda, un'attività di allevamento di bisonti, possono essere considerate oggettivamente pazze?
Beh sì, fuori di testa
Sì,
completamente
tu,
direi,
Massimiliano, sei pazzo, sei un pazzo
sì,
sostanzialmente, sei
esatto,
fuori
sì.
di testa.
Sì, ma sono contento, insomma, di questo aggettivo, è
Di
una
essere
cosa.
pazzo.
Sì, certo, perché la pazzia poi no, ti porta a fare quelle cose che normalmente la normalità non ti fa fare, no? Perché c'hai la paura di incappare sempre in qualcosa di non gestibile. E in realtà, se uno va oltre gli schemi, poi viene fuori una nuova normalità che è quella di innovare, cercare di trovare sempre qualcosa di diverso rispetto ai standard collettivi, no?
Certo, e sicuramente te l'avranno chiesto in tantissimi, ma come ti è nata l'idea?
Beh, l'idea mi è nata inizialmente per una cosa molto banale, ovvero ho assaggiato la carne di bisonte che viene importata in Europa da circa 30 anni. E però non è che diciamo ne sono rimasto così tanto entusiasta dal punto di vista del sapore.
Perché l'avevi assaggiata
L'avevo
qui
assaggiata
in Italia.
qui in Italia. Poi per caso la settimana dopo ero a New York per lavoro e sono andato praticamente su un ristorante che faceva carne di bisonte. L'ho assaggiata lì e è stato un amore a prima vista, cioè era completamente diversa da quello che avevo assaggiato. E questo succede perché è una carne che logicamente soffre molto il trasporto, soffre diciamo una scadenza molto lunga, no? Quindi va mangiata freschissima e se no poi tutte le caratteristiche vengono mutate. Allora ho detto, beh, una cosa così buona, rotonda, bella, armoniosa, tenerissima, perché non c'è in Italia? Bisogna
E
farla.
quindi tu lì appena assaggiato quel pezzo di carne hai pensato, ok, sì, io voglio aprire un allevamento
Io voglio
di
fare
bisonti.
questo, sì. No,
E poi l'hai detto a Emilia e tu.
no, no, l'ho conosciuto che lui aveva appena iniziato,
Ah, ok, quindi tu
proprio
non
da
sei stata
pochissimo.
nella fase dell'idea,
No, io sono stata in
no?
quella subito dopo in cui si era reso conto di essere veramente
Lui già era in
pazzo. Io ero
mare,
non
ok.
arrivato.
Tu quindi
Sì,
l'hai conosciuto da pazzo
sì,
sostanzialmente.
sì.
Non la conversione da normale a pazzo non l'hai vissuta.
No.
L'assaggio è stato nel 2015. Poi fra tutte le richieste, permessi, studi, eccetera, ci abbiamo messo 3 anni e mezzo. E a maggio 2018 sono arrivati i primi esemplari e poi da lì abbiamo iniziato questo percorso che poi si è trasformato. Cioè poi dopo non è solo la carne che ti affascina questi animali, ma la carne diventa un po' il terzo, quarto, quinto piano del discorso, perché è proprio stare con loro, vivere con loro. È tutto un altro modo di affrontare la giornata, perché lì ti rendi conto che l'uomo in realtà è un ospite della terra, no?
Sì.
La terra è popolata da tantissimi altri animali che hanno i loro modi comportamentali e le loro gerarchie, e l'uomo è semplicemente qualcosa che deve stare intorno a questo, deve comportarsi da ospite, okay? Non da padrone, non da colui che vuole modificare la natura, ne deve semplicemente essere una parte, no?
Senti, mi spieghi un po' meglio che tipo di animale è il bisonte, proprio dal punto di vista delle caratteristiche che ha e poi anche come vivi magari in società e nel tuo allevamento poi, che tipo di vita fa?
Ah, il bisonte è un animale estremamente schivo, estremamente aggressivo.
Quanto è grande?
Allora, maschio all'incirca intorno ai 4 anni d'età, 4-5 anni d'età, arriva a pesare 7-8 quintali di peso vivo.
Sì.
Però la caratteristica fantastica è che è un animale che fa 60 km orari e salta a 1,70 m. E salta a 1,70 m perché ce l'ho visto io con i miei occhi che salta a 1,70 m, ok? Magari può saltare anche qualcosa di più.
Sì.
Sono animali di cui tu praticamente non ti puoi mai fidare di un bisonte, perché il bisonte fa quello che gli pare. Quindi se tu entri dentro il loro spazio, dentro il loro territorio, il loro ambiente, rischi che non esci, insomma, ecco, quindi devi sempre lasciarli liberi di essere bisonti, ok? Quindi cercare di limitare il tuo intervento, no? Per questo che il nostro è un allevamento allo stato bravo, uomo assente, proprio perché praticamente noi li controlliamo, li monitoriamo senza mai entrare dentro i recinti dove loro vivono liberi.
Cioè voi non potete mai entrare dentro i recinti?
No, se entri ad esempio con un trattore grosso, insomma, e sempre in due, perché uno fa le operazioni e un altro guarda quello che
succede. Beh, certo, da solo. Tu c'entri mai, Emilia, dentro il...
C'entro più che altro perché mi occupo della parte del marketing e della comunicazione, quindi controllo che i bisonti stiano bene, ma faccio più che altro le foto. E foto, video e tutto quello che riguarda i contenuti, così che le persone possano conoscere quello che facciamo. E proprio perché mi sono avvicinata molte volte posso confermare che
sono
i bisonti
grossi, pesano e possono saltare
1,70 m. Sono veramente matti.
Ma poi sono proprio, ecco, sono pazzi. Cioè non...
È come il padrone,
esatto.
No, io ci tengo sempre anche un po' a difenderli, perché non sono animali aggressivi come un leone, perché non sono predatori. Sono animali che si difendono se...
Sono erbivori, giusto?
Sì. Sentono minacciati. E quindi questo è bellissimo, perché lui dice sempre: bisogna ti fanno capire da che parte devi stare, perché loro il rispetto te lo impongono proprio in modo incredibilmente chiaro.
Tu hai paura? Banalmente.
Allora, io... sono molto vicina e molto legata al bisonte, però comunque io tengo sempre a mente il fatto che sono animali e che sono imprevedibili, quindi quando sono là c'è sempre mille campanelli d'allarme.
Sinceramente non entra mai.
No. diciamo la verità.
No.
Non è mai quella che sta a guardare, quella che sta sul trattore.
No, entro in massima sicurezza. Ecco, e se le cose non vengono fatte come dico io, cioè se trovo che ci sia un po' troppa distrazione, allora si torna
E tu invece quante volte sei costretto ad entrare per l'allevamento di questi animali?
Tutte le volte che devi portare il fieno, tutte le volte che devi andare a vedere, per esempio, se è nato un vitello, se stanno bene, non stanno bene. Considera che una volta ogni 3-4 giorni devi entrare e portargli i balloni di fieno, ok? Altrimenti, ecco, cerchi sempre di ma entri sempre in modo molto molto tranquillo, cioè magari loro sono spostati da un'altra parte, tu entri da un cancello lontano, posi il ballone di fieno, poi te ne vai, insomma non è che stai lì a passare la giornata con i bisonti, perché
non te la fanno passare la giornata insieme a loro.
No.
Loro che tipo di società hanno? Sono matriarcali?
Sì, è una società matriarcale dove comandano le femmine, le bisontesse più anziane del branco, e loro dettano tutti i tempi, tutte le gerarchie, e poi i maschi sono invece deputati esclusivamente alla riproduzione e alla difesa.
Okay.
Quindi quando c'è qualcosa da risolvere parte sempre una squadriglia di maschi sempre dispari, dove c'è il maschio alfa che sta in mezzo e gli altri che si mettono due, due.
E il maschio alfa, perché il maschio alfa?
Il maschio alfa è il maschio alfa perché ha vinto un combattimento in primavera, insieme
tutti gli anni, tutte le primavere.
E quello che vince poi ha il diritto a raccoppiarsi e il dovere di difendere la madre.
Accoppiarsi con tutte le femmine. Uno per tutte quante.
Sì, poi logicamente per evitare consanguinità e discorsi relativi alla genetica, anche su questo la natura è molto molto brava, perché in natura per esempio succede che il maschio, anche in cattività, cioè il maschio che si accoppia con le femmine, a fine stagione perde dal 20 al 30% il suo peso corporeo,
perde peso, quindi esatto, diventa più,
arriva quello giovane, ok, più in forma, fanno il combattimento, quello perde, esce malandato dal combattimento,
però non muore,
può anche morire,
okay.
Ok, arrivano i lupi normalmente e se lo mangiano. Noi invece per esempio noi li abbattiamo a 4-5 anni, ok, proprio perché quella lì è l'età media di un bisonte maschio in natura. Ci sono casi dei bisonti che hanno 10-12-15 anni, però sono pochissimi normalmente, ecco, su questo range d'età, perché noi andiamo a sostituirci un po' al lupo, no? Quindi facciamo quello che fa il lupo in natura.
Infatti, visto che sei entrato nell'argomento, come avviene l'abbattimento dei bisonti, se
allora,
posso?
L'abbattimento viene fatto con un fucile di precisione da 40 metri di distanza. Viene un professionista, gli spara un colpo solo.
Un professionista che lo conosci tu, lo chiami tu?
No, lo chiamo io, però è una persona che ha tutte le certificazioni, tutti i corsi, tutte le autorizzazioni per fare questa tipologia di operazione. Insomma.
Non so se lo sai, però mi è nata la curiosità. Cioè, questa persona qui poi nel resto della vita che fa? Cioè, oltre a venire a fare l'abbattimento di bisonte,
lavora su un mattatoio.
Ah, okay. Fa proprio questo di mestiere?
Di mestiere, sì. Sul mattatoio si occupa di altre cose, però va a caccia anche, c'ha tutte le autorizzazioni e viene per conto proprio del mattatoio a fare questo abbattimento,
okay.
in campo. E, è l'unico modo, non ci sono altri metodi. Perché? Perché anche per noi è una mancanza di rispetto prendere un animale, caricarlo su un camion e portarlo vivo al mattatoio. Un animale che è sempre stato libero, che ha vissuto tutta la sua vita libero, in branco, insieme agli altri. Se tu lo vai a prendere, lo carichi, lo chiudi dentro un camion e lo porti al mattatoio in fila indiana, dove ci sono tutti gli altri che gli cascano davanti, non è proprio il massimo dell'etica
e del
rispetto. Quindi questa è un'operazione che, come tutto il resto che facciamo, la componente dell'etica, quindi del rispetto nei confronti di questi animali, è la cosa più importante della nostra impresa,
sì.
Esatto, del nostro allevamento. E quindi viene abbattuto lì, casca per terra e gli altri si mettono tutti intorno, fanno una specie di rito funebre, ok? Che tu pensa che Buffalo Bill, che sì, normalmente viene visto come un eroe americano, in realtà di eroe non c'aveva proprio niente. Lui è diventato famoso perché ha ucciso 1309 bisonti, ok? E come li uccideva in un modo molto molto brutto, perché quando spari a un bisonte gli altri vanno tutti intorno perché fanno una specie di
rito funebre
che si chiama standing, okay?
Okay.
Lui sparava in mezzo a un branco, ne cadeva uno, si fermava tutto il branco e andavano tutti intorno e li ammazzava tutti, ok? Questo lo faceva perché il bisonte era il nemico dello sviluppo. Okay? Era colui che non faceva fare le ferrovie, perché se tu fai una ferrovia dove passano i bisonti distrugge il treno. Era l'alimento principale e la vita per il popolo dei nativi americani, quindi tolti i bisonti, messi in pericolo i nativi, no? Quindi era il modo più veloce per vincere la guerra di conquista, la colonizzazione, specialmente la seconda ondata di colonizzazione che hanno fatto gli europei in America. E quindi ecco, c'è questo rito che è molto importante, dove poi si riorganizza il branco, e c'è quello che prende il ruolo del bisonte morto,
ucciso,
e vanno avanti. Ce lo lasciano lì, ok?
Quanto deve stare lì a terra?
Finché hanno finito, ci metteranno 10 minuti, 15 okay. minuti, poi si prende e si porta al mattatoio dove viene lavorato e sezionato. Non abbattiamo mai un animale solo per abbatterlo, ok? Ma finché tutta la sua carne, la sua pelle, le sue corna, le sue ossa non sono già destinate al consumo umano,
ok?
Lui non viene abbattuto, anche se mancano 2 kg, 3 kg, ok?
Fino a quando non ha raggiunto tutti gli standard che vi siete presupposti, finché non avete...
Finché non arrivano tutti gli ordini per dire questo animale dà la sua vita per l'alimentazione dell'uomo, ok? Non viene abbattuto. Quindi non ci sarà mai la nostra carne in vendita su un banco, ok? Non, è una cosa che io reputo completamente anormale, ok? Quindi... Se uno vuole mangiare la carne deve capire che la carne è frutto di un dono della vita di un altro essere, essere vivente. Ma allo stesso modo anche le verdure, qualsiasi cosa, noi ci nutriamo di vita, quindi che poi sia senziente o no, questo ancora noi non lo sappiamo. Non è perché sappiamo che quell'animale è senziente, poi quella non animale, quella vegetale, per forza... Okay, è non senziente, non ci siamo arrivati, non sappiamo nemmeno come comunicano le api nel 2023 ancora, quindi immagina quante cose ci sono da scoprire.
Certo.
Ecco. Quello che sappiamo è che dobbiamo sempre ricordarci è che ci vuole il rispetto e la gratitudine, sono le due cose che abbiamo perso completamente, perché bisogna sempre ricordarci di dire grazie ogni volta che uno mangia qualcosa, perché quello è vita, sia vegetale o animali, sempre una vita è.
Okay. Senti, ci racconti per favore la prima notte quando sono arrivati sì. i bisonti in azienda. Intanto sì. quanti ne avevi presi e
17,
dove li
hai presi? 17. Vengo al nord Europa e noi collaboriamo con un altro allevamento, insomma, con il quale abbiamo continui rapporti di scambio. E arrivano sti bisonti, io non, logicamente non li avevo visti mai, avevo studiato.
Tu c'eri, Emilia?
No.
No, ancora no. Sei arrivata con i bisonti già nel recinto.
Qualche mese dopo, sì.
Avevo studiato questi animali sia, diciamo, su un corso universitario in Canada e poi avevo visti, gli unici bisonti che avevo visto dal vivo erano quelli dei Città della Domenica, per intenderci.
Che ci sono anche la Città della Domenica.
Sono 5-6 esemplari e andavo sempre lì a vedere il comportamento di questi animali, no?
E questa era la fase di studio che dicevi prima, da quando hai assaggiato la carne fino a quando non hai...
Logicamente il corso è stato importante perché mi ha aperto gli occhi su tanti aspetti sia sanitari che di comportamento dei bisonti e niente, abbiamo organizzato tutto questa struttura con delle reti importanti perché è tutto un sistema di recinzione a prova di bomba e però praticamente è successo che la sera stessa arriva il camion e vada accendere la corrente dell'elettrificatore, funzionava.
Non funziona la corrente del recinto?
No.
Già primo problema,
quindi siamo stati lì a cercare il danno, circa su 1800 metri lineari di recinzione, quindi vai a trovare dove è il guasto. Praticamente alla fine riusciamo a trovare un modo di farlo ripartire, scarichiamo questi animali, e era buio e praticamente io guardavo sti fili, no, della recinzione interna e speriamo che non si strappa il filo. A un certo punto vedo un palo che parte, fum,
che salta. Il palo attaccato al bisonte?
No, era semplicemente il palo che avevano tirato via e il palo si è alzato perché era teso.
Avevano dato una botta e quindi...
Era teso e è saltato il
subito,
palo.
Subito, appena scesi i bisonti.
Sì, è saltato il palo, non il filo. Io stavo...
tu eri preoccupato per il filo. Invece è saltato il palo direttamente.
E praticamente niente, abbiamo scaricato, c'era l'erba molto alta, ho chiuso tutto e siamo andati via.
Cioè ti ha lasciato 17 bisonti lì?
Lì chiusi, no? Chiusi. Tutti blindati, ero spaventatissimo. La mattina praticamente alle 5 non ho chiuso occhio, stavo lì sotto le coperte
pensando
con mio padre andavo a fare un giro, torna al recinto, questi bizantini non si vedevano.
Non c'erano?
Non c'erano. Tutti preoccupati, dicevano, ma sono scappati, questi non ci sono più. In realtà non erano scappati, erano a pancia all'aria, sotto l'erba alta, metro e mezzo, che si erano fatti una scorpacciata d'erba incredibile.
Era, e quindi non le vedevi?
Sì, era lì a prendere il sole, capito? Tutti rilassati. Quando siamo entrati l'ho visti, era lì. Però i primi 20-30 giorni...
Preoccupazione
sono
totale,
stati,
certo.
Sì, sono stati allucinanti, perché tu non riesci a capire come ci devi relazionare con questi animali.
Certo.
E poi piano piano, errore dopo errore, diciamo che ancora non ci ho capito niente, però un pochino meglio è la situazione, insomma.
Perché tu quando sono arrivati tendenzialmente non è che avevi così tanto, avevi fatto il corso, sì, però effettivamente poi l'allevamento di bisonti va fatto nella pratica.
Sì, quindi... poi c'è una differenza enorme fra allevare i bisonti in Italia e allevare i bisonti negli Stati Uniti, perché negli Stati Uniti un'azienda agraria è 10.000 ettari di media,
okay.
Qui no, qui sono 5, 6, 7, 10 ettari, 20 ettari, ecco. È completamente diverso.
E perché che cosa cambia se un'azienda più piccola invece?
Eh beh, perché su 10.000 ettari tu li metti dentro, questi possono fare tutto quello che vogliono,
okay.
Nel senso che vagano liberi e non sai nemmeno dove sono, cioè, no? Ecco, su un'azienda più piccola logicamente devi stare attento a tutte le recinzioni che devono essere perfette, quindi anche i spostamenti vanno fatti, delle rotazioni per in modo tale che loro c'hanno sempre l'erba, mangiano sempre l'erba, eccetera, quindi è tutto molto più accurato, no?
Certo.
Okay?
Quali
le
sono?
Rotazioni per esempio sui bovini normali, okay? Te gli apri il cancello, vai là, li spingi, okay? E quelli vanno sull'altro pascolo con l'erba. Bisogna, se tu lo spingi, te spinge lui a te. Ok, gira.
E forse per l'ultima volta nella tua vita,
esatto,
ti spinge.
Esatto, è come una volta quando sono andato da mio collega, e una delle prime volte che avevo visto gli animali, i bisonti, e arrivo vicino al recinto dei tori e gli chiedo, li posso toccare? E lui mi fa, sì, one shot.
la prima e l'ultima volta.
Sì.
Senti, quali sono le parti più difficili dell'allevamento dei bisonti? Le parti più rischiose anche magari?
La parte più rischiosa è praticamente tutti i giorni.
Ah, ok, perfetto. Okay. Quindi vivete bene.
Nell'ansia, nel rischio tutti i giorni, perché può succedere qualsiasi cosa.
E invece le parti più soddisfacenti, le parti più belle di questo?
Allora, è tutta la parte delle sensazioni, delle emozioni che ti danno questi animali, perché noi stiamo parlando di un animale che sono 250.000 anni che è presente sulla Terra.
Ok.
E non si è mai modificato, perché l'uomo non è mai riuscito ad addomesticarli. Tu pensa, se riusciva a domesticare i bisonti, non era poi... è necessario portare le mandri di bovini
qui
in America,
sì.
Ok? Addomesticavano i bisonti, c'erano 60 milioni di capi, okay?
Certo.
E invece hanno preferito sterminarli proprio perché erano animali
indomabili.
Quindi quando tu ti confronti con questi animali, capisci tante loro dinamiche, tante cose, tante... guarda, è una cosa... molto molto densa, perché tutti i loro comportamenti, per esempio quando nasce un vitellino tutte le femmine aiutano nel parto la bisontessa che partorisce, ma vanno a mangiare placenta tutti insieme, proteggono il piccolo tutte insieme, i piccoli vengono sempre messi all'interno del branco, le mamme guardano i piccoli e intorno ci si mettono tutti i maschi girati le spalle verso il resto del gruppo, che controllano l'esterno e sono pronti ad attaccare se arriva qualsiasi cosa. Cioè sono delle cose bellissime.
Sono delle cose che ti emozionano anche vivendole giorno dopo giorno.
Molto. E poi un'altra cosa bella è che 2 anni fa sono venuti su da noi, dal Sud Dakota, una delegazione della tribù di Rosewood, e parlandoci, insomma, loro raccontavano delle cose, erano un po' le stesse cose che sapevo anch'io, ma io non avevo visto né mai balla coi lupi né non mi fregava proprio niente della spiritualità o della cultura dei nativi americani, e quindi è stato un po', dice, ma a me chi me l'ha detto queste cose, che io le so,
l'hai vissute?
L'ho vissute con i bisonti.
okay. Quotidianamente.
E, sì. E anche loro, anche a noi ce l'hanno detto loro, gli hanno trasmesso la lingua, il suono, la struttura gerarchica, sociale, insomma.
Senti cose. Emilia, che tipo di prodotti ottenete poi dal bisonte? Carne di che tipo e poi magari anche altri tipi di prodotti, se non sbaglio, giusto?
Sì, quando Massimiliano ha iniziato già aveva in mente molte delle cose che poi stiamo continuando a fare con il bisonte, perché quello che per riallacciarmi al suo discorso è più importante per noi è fare in modo che tutto quello che ci dona dopo l'abbattimento non rimanga inutilizzato, e quindi che questa morte venga veramente celebrata per noi il più possibile, quindi sempre nell'ottica di una gratitudine incredibile che abbiamo nei confronti dell'animale, facciamo sì che tutto quello che riusciamo a recuperare si possa utilizzare, quindi stiamo lavorando in questo momento sugli occhiali da sole e da vista, perché stiamo utilizzando le corna per fare le montature, ma abbiamo già una linea di pelletteria, facciamo cinture, borse, borsoni, giacchetti, tutto anche un design, tovagliette per la tavola, visto che lavoriamo con la ristorazione, sono anche una bella idea proprio per comunicare questa cosa. Ci piace che i ristoratori possano dire: guarda, vi sto servendo la nostra carne di bisonte, la carne di bisonte di questo allevamento, questa è la pelle conciata al vegetale, perché tra l'altro cerchiamo di utilizzare tutte le tecniche migliori e più sostenibili per la concia delle pelli. E che proviene sempre dai bisonti, perché tutto quello che possiamo utilizzare per l'uomo, per il benessere dell'uomo, lo cerchiamo di fare. Quindi facciamo, addirittura abbiamo fatto dei saponi con il grasso di bisonti, che tra l'altro non abbiamo parlato delle caratteristiche della carne, ma
sì. Cioè, che differenza c'è tra la carne di bisonte, per esempio la carne di bovino, maiale, pollo, non lo so.
Tu considera la prima cosa più importante: il bisonte non va frollato. Perché? Perché mentre il manzo è un animale che è stato selezionato dall'uomo per la soma, quindi serviva per tirare l'aratro, ok? Poi da quando c'è stato l'avvento della meccanica non serviva più e abbiamo iniziato a mangiarlo, ma prima l'alimento era le capre, le pecore, i polli, era difficile che si mangiava un manzo, ok? Quindi è stato reso sempre più forte e quindi sempre più duro, ok? Le fibre del manzo sono lunghe, ok? E sovrapposte. Le fibre del bisonte invece sono tutte completamente rotte, sono tipo anidro d'ape, okay? E quindi quando tu le mangi non fanno attrito, quando le tagli non fanno
attrito.
Infatti
è una carne morbidissima,
tenerissima, senza bisogno di frollatura. La frollatura per esempio sul manzo interviene per rompere proprio le fibre, ok, e renderla tenera. Il bisonte già dal secondo giorno dopo l'abbattimento è già tenerissimo. Dal punto di vista dal punto di vista nutrizionale invece parliamo della carne perfetta, perché c'ha la metà del colesterolo del pollo, c'ha il 70% di ferro in più rispetto al manzo, 40% di proteine in più, ok? C'ha il 36% di vitamina B12 in più rispetto al manzo, solo l'1,4% di grassi e solo 104 kcal per etto. Un gin tonic è 178, ok? Quindi rendete conto di che cosa è il bisonte. E poi è buonissimo. Cioè,
sì, io l'ho assaggiato personalmente, effettivamente posso confermare. Senti, io ho chiamato la puntata l'uomo che sussurrava ai bisonti, però io sono venuto in azienda e non è che sussurri quando devi non parlare con loro, ma insomma gestirli. E che tipo di verso è quello lì? Perché lo fai? E già lo sapevi che dovevi fare un verso del genere? Oppure
no, però quando tu parli con Testone, no, tutti i giorni e gli dici una cosa e quello non te capisce, poi cerchi di cambiare sempre il tono, il modo, alla fine più o meno ci siamo arrivati. Però ecco, non è che loro capiscono quello che vuoi fare tu, ma non vogliono fare quello che gli dici tu.
Loro capiscono, okay? Tutto, ma non ascoltano,
ne frega proprio niente.
È difficile, cioè lì tu hai anche magari delle strumentazioni, una bilancia se non sbaglio, sì, eccetera, ti rompono le cose loro?
Sempre, tutte loro rompono, chiudono addirittura i rubinetti dell'acqua.
Come
non lo so, guarda, non ne ho più pallida idea.
Dai, non sono loro.
Sono loro. Loro chiudono i rubinetti delle vasche, poi non gli arriva più l'acqua, per protesta le rompono, ok? E senti questi rumori da lontano, perché loro si pigliano a cornate ste vasche.
E tu non ti arrabbi quando ti rompono le cose?
Eh sì, ma che gli dici?
Vabbè, certo,
chi ci va a parlare?
Se, sinceramente...
Non li poi metto in punizione.
No. Beh, no, no. Sinceramente parlando, hai mai rischiato la morte?
Tante volte.
Tante volte?
Sì, tante volte. E sempre c'è stato un modo per sfuggire a questa situazione, perché purtroppo lì, specialmente all'inizio, se tu non li conosci ti distrai, pensi che, oppure magari pensi di essere riuscito a capirli, eccetera, no? E poi abbassi la guardia, appena abbassi la guardia sono problemi.
E non sei preoccupato di continuare questa attività sapendo che c'è questo rischio?
La paura serve a non commettere errori, quindi bisogna aver paura. Se tu hai paura, non commetti errori.
Stai più focalizzato e stai più attento.
Spesso e volentieri arrivano visitatori, no? Che lì per lì appena entrano, fanno per entrare dentro l'allevamento, sono tutti belli, no?
Euforici.
E poi dopo gli spiego due o tre parole e loro riescono subito a capire che li vedi che vanno,
che devono avere un pochino
passo
di
per passo, eccetera. Qualche volta succede che per esempio c'è una femmina che è estremamente aggressiva e lei, se anch'io, se entro io, che un giorno entro dentro il recinto perché vedo una cosa a 2 metri dal cancello, no? Magari che devo raccogliere, che non va bene, dico vabbè, tanto sono laggiù in fondo, no? Apri il cancello, entri, appena alzi la testa te la trovi davanti e quella te carica, non è che sta lì a...
Non ti hanno mai caricato però fino adesso, giusto?
Che mi hanno preso no, che mi hanno caricato sì, tante volte.
Quindi ti rincorrono, però
sì.
Non ti hanno mai preso.
Okay. No, perché se tu posizioni il trattore per esempio su un punto, ok, tu sai sempre che c'hai il trattore come punto di fuga, c'hai i portaballoni del fieno in un altro punto di fuga. Ci sono dei...
Tu ogni volta prima di entrare devi stare attento a tutte queste cose.
Esatto,
sempre.
E dico, io faccio... Devi stare sempre praticamente, se i bisonti stanno a 10 metri da te, ok? Tu non ti puoi allontanare più di 2 metri dal punto di fuga.
Quanto corrono i bisonti?
60 km orari. Quindi tu devi considerare sempre di dargli almeno 3 volte il vantaggio che, no?
Che
certo. È un casino.
Mi ridere però. Va bene ragazzi, io direi che mi avete dato tantissime informazioni sul vostro allevamento, mi avete ispirato anche tanto, vi ringrazio per l'esperienza che mi avete portato, quindi concluderei la puntata come le concludo tutte quante, chiedendovi a entrambi quale sarebbe la vostra ultima frase prima di morire. Comincio da te, Emilia?
No, comincia da lui.
Ok, tu ancora ci devi pensare?
No, perché io mi riallaccio sicuramente a quello che dice lui.
Ah ok, la conclude, diciamo.
Sì.
Vai Massimiliano.
Prima di morire... Non c'ho conseguenze, quindi direi liberateli.
Perché tu punti ad arrivare. Comunque sei fino a quel punto ancora con i bisonti.
Sì, sì, diceva, basta, andate via.
A quel punto poi toccate lì, liberarli probabilmente, sei più giovane, quindi
io quindi scappo. Loro li liberano, quindi io dico fatemi scappare, ultima frase, ok, perché questo lo so che intenzioni c'ha.
Ragazzi, quindi con liberateli e fatemi scappare.
Purtroppo non si potrà fare sta cosa.
No, no, però
tanto,
insomma,
è bellissima.
Grazie mille ragazzi, grazie mille.
Grazie
alla prossima puntata.
Grazie, grazie.